Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Un'altra settimana è passata, un'altra puntata piena di ospiti, piena di allegria, piena di libri. Ma in questa puntata vogliamo dedicare l'apertura a Giuliano Soria, naturalmente, come in ogni puntata, ma per un suo importante compleanno. Perché domani il genetriaco sarà particolarmente rotondo. Come stai, Giuliano?
Bene, sempre consolandomi con la lettura.
Ma quello non è una consolazione, è un godimento, direi di più.
Sì, però leggere è anche un problema di uno sforzo, di un allenamento, e comunque leggere ti porta nel profondo, e quindi anche festeggiare il compleanno vuol dire cercare di andare nel profondo.
Cosa leggerà Giuliano Soria? Perché l'impegno è sempre, in un uomo come te, molto forte. Non sfogli mai le pagine, non si fanno mai girare, come si dice in inglese, con facilità, si girano da sole, no? C'è un vocabolo anglosassone che definisce i libri di facile lettura, e praticamente le pagine si girano da sole. Ecco, con te questo non avviene, perché su ogni pagina tu vuoi dedicare, lo sappiamo, un grande impegno.
Sì, diciamo che io ho degli innamoramenti miei, molto ispanici, ma non solo, ma se dovessi dire lo scrittore che più mi affascina è sempre Borges, la scuola del fantastico argentino, perché in qualche modo dà una dimensione metafisica della vita. E di Borges, proprio pensando anche al mio compleanno, quindi agli anni che passano, mi viene in mente un'intervista che gli feci e gli chiesi: ma maestro, lui era cieco naturalmente, eravamo a Buenos Aires, in Cagli e Maipua, a casa sua, e dice: ma che cos'è che ha dimenticato? E lui, abbracciandomi con questi occhi, facendo con una mano, con questi occhi che guardano lontano, e mi dice: Soria, perché Soria in Spagna è Soria, me he olvidado de ser felice, mi sono dimenticato di essere felice. E questa è una frase che anche nei momenti più gravi della mia vita, e ne ho passati, quasi mi illumina, perché dico: attenzione, le cose contingenti passano, però questo dettame profondo di non dimenticarsi di essere felice, quindi di cercare il valore profondo delle cose e di considerare le cose in un ordine gerarchico, per cui le cose che fanno veramente la felicità sono diverse da quelle apparenti, mi illumina soprattutto quando si passano gli anni, insomma, no? E quindi questo.
Ma siamo ancora ragazzi, Giuliano.
Siamo ancora ragazzi.
È un bellissimo numero il tuo.
Chiuderei però ancora con una lettura di una poesia invece d'amore, perché ovviamente
certo,
l'amore è uno delle cose.
Anche verso se stessi, l'amore verso se stessi è importante.
Anche, ma in genere l'idea dell'amore, anche l'idea oltre verso le persone, oltre verso una persona, anche l'amore.
Continuiamo a leggere Paz Gago oppure gli altri poeti da proporci?
No, Paz Gago, perché chiudiamo una trilogia su Paz Gago.
Benissimo.
Che dice: me he mirado en muchos ojos, me ahogué en lágrimas y me enamoré de tus miradas. Pero nunca había descubierto una sonrisa de un verde tan profundo, de una alegría tan extraña. Ed è una poesia profonda, perché dice: mi sono guardato in molti occhi, quindi ho cercato me stesso negli altri occhi, mi sono affogato nelle lacrime, e chi può dire di non essere mai stato affogato, è vero, nelle lacrime, e mi sono innamorato dei suoi sguardi, ma mai avevo scoperto un sorriso di un verde tanto profondo e di un'allegria tanto strana. Mi sembra quasi un viatico per vivere l'amore, per scoprire nell'oggetto del nostro amore, che sia persona, che sia lavoro, che sia altri valori, mai dimenticarsi che l'amore è uno strumento per conoscere anche noi stessi e per guardare lontano e soprattutto per guardare per sempre. Quindi nel momento di un compleanno uno cerca di essere felice, di guardare lontano e di guardare per sempre.
Grazie ancora e tanti auguri per domani, Giuliano Soria.
Grazie a tutti voi.
Carta vetrata.
Buona domenica, Alberto Gaffi e Andrea Caterini, oggi in diretta con me a Roma di Carta vetrata, per intervistare Emanuele Tonon, uno degli scrittori più talentosi della scena italiana. Che ne dice, Andrea?
Io sono assolutamente d'accordo con te che sia fra gli scrittori più talentuosi del panorama italiano contemporaneo, ma più che talento ha qualcosa in più, è Emanuele, che non è solo l'intelligenza, ma ha una grande commozione dello scrivere e soprattutto il suo tema fondamentale è la nudità, la grande nudità dello scrivere. E questo mettersi nudi di fronte al mondo è sicuramente la grande qualità di Emanuele e quella che pochissimi scrittori hanno.
Veramente. E che Moresco gli ha riconosciuto. Ha detto: il mio vero erede è Emanuele.
Ma credo che Emanuele piaccia molto Moresco, è vero Emanuele?
Assolutamente sì, Moresco per me è uno dei miei padri letterari, oltre che essere diventato negli ultimi tempi anche un amico al di là, oltre alla letteratura.
No, allora Emanuele, io intanto volevo insomma farti i complimenti per il tuo libro, perché come sai è un romanzo che ho amato moltissimo.
La Luce e, prima, ISBN editore.
Oltre ad amare questo, avevo già amato Il Nemico, il tuo romanzo precedente, che in realtà erano due racconti, sempre pubblicato dagli ISBN nel 2009. Però secondo me il grande tuo lavoro è stato linguistico, ecco. Se nel primo libro, nel Nemico, tu parlavi di una lingua che doveva ridursi, diciamo, a zero quasi per poter parlare la lingua dei soffocati, perché il tuo rapporto era un rapporto con il padre, un rapporto con una persona che aveva, diciamo, sofferto e lavorato tutta la vita, e quella fatica ti faceva rendere conto che in qualche modo bisognava trovare, diciamo, uno stile che fosse che ripetesse insomma quella fatica. Tu oggi, parlando appunto di questa tragedia che ti è successa, che è la morte di tua madre, hai dovuto trovare una lingua diversa che tu chiami la lingua degli angeli. Ecco, io vorrei proprio farti cominciare a parlare da questo punto di vista.
Ma io, come da quando ho esordito, cerco sempre di dire che la mia opera finora si caratterizza principalmente per un'opera di voce. Io, quello che perseguo, quello che ho cercato di fare è stato proprio lavorare sul linguaggio e riuscire a tirar fuori una voce inconfondibile. Cioè, a me piace, sarei veramente felice, sono felice quando mi si dice: guarda, io leggo una frase, anche se non c'è scritto il tuo nome sul foglio, sul libro, dico questo e tu non.
È una cifra chiaramente subito evidente, come possiamo dire, è scritta con quell'incostro simpatico che si vede con l'occhio dell'anima, non con l'occhio vero. Col terzo occhio si vede subito l'inchiostro simpatico dove c'è il grande Emanuele Tonon, perché per noi sei un grande.
Questo vi ringrazio. Se posso spendere due parole invece sulla, diciamo così, sull'architettura della mia opera. Tu, Andrea, hai giustamente detto che Il Nemico è composto di due racconti, però io non li definisco tali, non li definisco racconti, però
ovvio è un termine convenzionale,
durante di questa mia opera trinitaria, perché quando mi inizi a scrivere Il Nemico, io proprio avevo voglia proprio di parlare, di affrontare allegoricamente le tre persone della Trinità Cattolica, quindi il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, quindi la condizione dell'amore paterno, dell'amore filiale, poi dell'amore materno, perché lo Spirito Santo è madre. E quindi ho buttato giù queste prime due parti, che sono appunto Sotto il Sole di Lucifero, la seconda parte, Il Nemico, l'amore nel tempo della catacomba, e quando mi inizia a scrivere la terza parte, quella che allegoricamente doveva stare per lo Spirito Santo, mi resi conto che avrebbe sbilanciato troppo l'opera che avevo in mente di realizzare, perché è un libro che cresceva per accumulazione sempre di più. Allora decisi, dopo anni che questo testo se ne stava sepolto nel mio hard disk, decisi di mandarlo alla ISBN.
Devi rispondere al telefono, ti richiamiamo fra pochissimo.
No, chiuso, scusate, perché
no, figurati, la diretta è così.
Ma in questa tua trilogia, quello che spicca maggiormente, intanto, quando parliamo di Nemico, tu hai parlato di una Trinità cattolica, però in realtà quello che risalta veramente è il tuo gnosticismo, quasi, del tuo primo parlare. Cioè, in realtà tu vivi il corpo, o hai vissuto quel corpo nel Nemico, guardando tuo padre, come se fosse una gabbia, no? E quindi dalla quale liberarsi, appunto. E mentre invece la liberazione, in qualche modo, con la luce prima è già avvenuta, cioè è qualcosa che ti ha costretto alla nudità, e qua infatti tu parli di rinascita. E allora è molto bello che quest'ambito linguistico che è la nudità in realtà si esprime. Mi ricordo che ho riflettuto molto su questa cosa mentre ti leggevo, si esprime quasi con un monologo, e un monologo è in sostanza una preghiera. La tua preghiera è la luce prima, e dove a un certo punto tu dici, scrivi: riesco a parlare solo attraverso uno schermo, come dietro una grata di confessionale, una volta prete e una penitente. Cioè, in realtà, il monologo è un parlare a un ascoltatore muto?
No, muto non direi. Anche nella luce prima, parlare continuo del figlio con la madre, in questo caso trattandosi di un testo senza filtri, e quindi di fatto di non personaggi, e quindi di Emanuele Tonon che parla con sua madre Vincenza Buzzi, e anche quando io mi rivolgo, quando mi rivolgo a mia madre, mi rivolgo sia a un'assenza, però a un'assenza che continua a parlarmi in qualche modo, e ovviamente non con una voce umana, però che comunque io continuo a sentire, così come quando scrivo che riesco a parlare solo attraverso uno schermo, una volta prete, una penitente, e dall'altra parte magari in una chat, oppure mentre sto scrivendo qualcosa di letterario, soprattutto in una chat, c'è una voce, c'è una persona che risponde, che interagisce, anche se in una forma diversa da quella che la...
Ma è una voce che comunque costringe a una grande povertà, no? In qualche modo.
Assolutamente, quello sì.
Cioè, io sento in te una grande eliminazione di sovrastrutture, di ipocrisie, eccetera, però c'è anche cioè questa povertà tu è qualcosa di raggiunto. In realtà il monologo serve a te per toglierti di dosso qualcosa.
Emanuele, dobbiamo interrompere un piccolo break, poi ritorniamo in diretta per continuare a parlare di te e della tua scrittura.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta con Emanuele Tonon. Eravamo coinvolti, quasi stregati dalla sua scrittura, ma soprattutto dalla sua riflessione così spirituale, così profonda, che molti hanno avvicinato, e lo stesso autore Moresco ha riconosciuto che è così, a lo stesso Moresco, quindi a uno degli scrittori cult della nostra letteratura contemporanea. A te la parola, Emanuele.
Ah, per quanto concerne la vicinanza di Samuel Moresco, io posso dire che c'è da un punto di vista più che altro stilistico. Il mio periodo, la mia frase a volte richiamano proprio il procedere della pagina di Antonio Moresco. Per quanto invece concerne le tematiche, sicuramente Antonio è un creatore di universi, la sua opera è una cosmologia in continua evoluzione, mentre la mia è sicuramente un'opera molto più contenuta, anche che ha più aderenza diretta, se vogliamo, alla realtà, pur non rinunciando alla portata allegorica, che per me è fondamentale.
Ma io noto però in te, Emanuele, cioè che sicuramente la tua tradizione...
Ricordiamo Andrea Caterini, scusate per chi si è messo in onda adesso, che è ospite oggi della nostra trasmissione, da una mano a Fabrizio Patriarca. A te la parola, scusa Andrea.
Prego. E io vedo, leggendoti, che la tua tradizione, più che letteraria, cioè diciamo che la tua storia personale, più che letteraria, deriva da una certa teologia o patristica, cioè nel senso che in qualche modo i tuoi padri sono più teologi che scrittori veri e propri, no? Cioè in realtà vieni da una tradizione che è più confessionale che quella che è letteraria e appunto una finzione, no?
Questo assolutamente sì, visto, considerato che sono stato un frate francescano dai 19 ai 26 anni, gioco forza, il mio nutrimento intellettuale e spirituale principale è stato di carattere teologico, però questo non toglie niente al fatto che, per esempio, non so, se prendiamo Dostoevsky, io credo che Dostoevsky sia
quanto intriso di fede,
farcito di tematiche teologiche.
Certo. Forse possiamo dire che la grande letteratura non ha mai smesso di attingere a quel grande libro che sono i testi sacri, no?
Esatto, sì, no, assolutamente.
Non ha mai smesso.
Parliamo un po' di...
Sta smettendo adesso, purtroppo.
Sta smettendo adesso, purtroppo.
Emanuele, volevamo parlare un po' di dove ti trovi, della tua località di Cormons, che è molto famosa per il vino, ma abbiamo scoperto essere stata anche la patria di Luigi Visintin, il creatore dell'Atlante Geografico di Agrostini, quella grande iniziativa editoriale che ha fatto importante e conosciuta in tutto il mondo la casa di Agostini di Novara. Tu conoscevi Brazzano come cittadina, non lontano da te, immagino?
Io, la luce prima è stata tutta scritta a Brazzano.
Ecco, quindi...
Io ho abitato a Brazzano fino a una...
Vedi, stiamo scoprendo che i luoghi non hanno un'importanza marginale nella tua scrittura. E Brazzano è proprio questa località in provincia di Gorizia dove è nato questo personaggio, Luigi Visintin, che ha creato il grande istituto geografico di Agostini, prima a Roma, perché nasce a Roma, poi a Novara, dove si è trasferito ormai da quasi 100 anni, per diventare una delle più grandi case editrici europee, se non del mondo.
Sì. No, Emanuele, giustamente non poteva rispondere a questa domanda.
No, non
però,
era una domanda.
Infatti era un'affermazione più che altro. E, no, ci interessava intanto sapere, Emanuele, perché dopo aver letto Il nemico e La luce prima, per ritornare un po' alla tua opera, è interessante che diciamo in qualche modo ha una sua chiusura per quanto sia aperta, no? al mondo, cioè diciamo questi tuoi due libri. Dove può diciamo dove sta andando adesso la tua scrittura? In che modo si sta direzionando per dopo aver scritto due libri diciamo così definitivi in qualche modo?
Ma io come dico da quando è uscito La luce prima, quel testo è un testo che non avrei mai voluto scrivere, che mi è stato se vogliamo imposto dalla vita. La morte di mia madre mi ha obbligato a scrivere quel testo. Io in realtà stavo scrivendo appunto la conclusione di questa mia Trinità cattolica, nel periodo in cui morì mia mamma. La settimana prima avevo consegnato un po' di pagine in casa editrice di questo romanzo, che il titolo provvisorio è Cosa vogliono i morti, e doveva, che è un viaggio, diciamo così, iniziatico, un viaggio sciamanico.
Ma c'è uno scetticismo, complesso. Ma c'è uno scetticismo, diciamo, da parte del lettore nel voler leggere temi come appunto la morte?
Una fuga,
c'è in qualche modo una rimozione di questa cosa che può sconvolgere, come può, diciamo, lasciare interdetti, no?
Sì, no, quella la percezione che ho io finora della mia opera, quando uscì il nemico, diciamo, è rimasto poco più di 2 anni e mezzo fa, quasi in una dimensione di culto. Ha vissuto per passaparola, per il passaparola delle storie estremamente forti, gli amanti proprio della letteratura, del linguaggio, del lavoro, dello scavo, della tragedia antica. Mentre con La luce prima sto notando invece che il pubblico dei miei lettori si è allargato improvvisamente, mentre prima potevo arrivare solo a alcune persone con un certo grado di cultura. Adesso mi rendo conto che se alla presentazione mi viene la signora di 75 anni e mi recita a memoria alcune parti della luce prima, quindi riesco ad arrivare al ventenne come al 75enne, pur non essendomi prostituito, perché La luce prima...
Forse perché hai scritto una cosa talmente universale che è impossibile non riconoscerla. Io dico sempre, certo, che se si scrivono cose vere, no, è impossibile non riconoscere qualcosa che si manifesta in qualche modo, no?
Certo, però io quello che sento di dire che non ho rinunciato, in un testo comunque così dolce, non ho rinunciato anche a mettere in scena tematiche forti, tematiche che possono anche disturbare, che possono in qualche modo sconvolgere. Avrei potuto trasformare questo testo, avrei potuto, se vogliamo, marizzarlo, renderlo veramente un valore di porta al cuore per la mamma, per la madre. Invece ho cercato di mantenere sempre la mia cifra stilistica, di continuare ad essere Tonon, però allontanandomi come lingua appunto da quella lingua dura e radicale che era la lingua del nemico, per arrivare a questa, quella che io chiamo la lingua degli angeli, che è la lingua, diciamo così, che arriva proprio al confine dell'estasi mistica.
Emanuele, dobbiamo salutarti, un piccolo break, ma ritorni con noi dopo appunto pochi istanti di interruzione. Bentornato Emanuele Tonon, in diretta con noi dal Friuli, dalla provincia di Gorizia, in realtà da un luogo mitico per chi ama il vino, che è Cormons. Buona domenica di nuovo anche Andrea Caterini.
Buona domenica a tutti e buona domenica Emanuele. Emanuele, abbiamo parlato di luoghi, anzi ne abbiamo parlato in maniera molto marginale, però vorrei sapere, perché è una cosa che mi incuriosisce molto, perché so che a te sta a cuore, hai viaggiato molto, in realtà c'è stato un lungo tour per questo tuo libro, e quindi hai presentato La Luce Prima in diversi luoghi d'Italia, e a un certo punto credo che ti sei dovuto scontrare con una tappa per te molto importante, che è quella di Napoli, che è, diciamo, la città dove tu sei nato. Vuoi raccontarci un po' com'è stato questo tuo ritorno in qualche modo a quella città natale?
Beh, è stata sicuramente un'esperienza sconvolgente. Io a Napoli ci sono nato, come racconto nella Luce Prima, però ci sono rimasto fino alla mia età in un istituto per ragazze madri, e il mese scorso è la prima volta che ci sono stato da adulto. Ho fatto una presentazione a Casandrino, al Bad Museum, che è un'associazione culturale che opera in questo territorio abbastanza difficile del Casertano, come tutti sappiamo, tutte le problematiche che ci sono in quella terra.
Ben note,
sì, quindi non serve neanche parlarne di più. E per me è stata sicuramente un'esperienza sconvolgente. Fortunatamente ho avuto vicino questi ragazzi che mi hanno accompagnato, mi hanno portato, mi hanno sorretto nel ventre di Napoli e mi hanno aiutato, diciamo così, a leggere questa città in cui non sono quasi mai andato, fondamentalmente quasi per paura, per timore proprio di vivere un'esperienza emotivamente troppo forte.
Perché è la città di tua madre, diciamo.
È la città dove mia mamma
ti ha partorito,
è rimasta incinta di me. Mia mamma è calabrese, però lavorava a Napoli, faceva la serva a Napoli presso varie famiglie.
Oddio, la serva, non diciamo questo termine.
No, la serva in senso assolutamente...
Collaboratrice domestica.
Sì, la terminologia, diciamo così, più arcaica e corretta è la serva, credo.
Sì, ma non facciamo gli arcaici, anche perché tutti siamo figli allora di persone che hanno servito.
No, io uso questo termine.
Ho capito, è vero,
anche nel libro
lo ricordo, è vero.
Sì, Emanuele, tu a un certo punto, a me piace molto come racconti tua madre, a un certo punto anche quando succede una cosa, quando lei ti fa capire una cosa, tu pubblichi Il Nemico e a un certo punto le vuoi raccontare del tuo successo del momento, successo insomma fra virgolette, e le fai leggere le recensioni. Allora a me piace molto in quel momento come tu racconti lo sguardo fulmineo di tua madre, che ti fa capire che in realtà quella gloria non conta nulla, no? Cioè quel strappare da te la manica, forse te l'ha insegnato tua madre, cioè tu forse come scrittore, come pochi altri scrittori in Italia in questo momento, a te il successo non ha cambiato in qualche modo il tuo modo d'essere.
Bravo, questa è sempre carta vetrata, ricordiamolo ai nostri ascoltatori, graffiante come al solito. Perché molti sono stati cambiati in peggio dal
successo. Io trovo una grandissima umiltà in Emanuele, però ci sono delle pagine appunto dove tu racconti questa cosa, questa tua madre che legge le recensioni, che sicuramente sarà stata contentissima di leggerti, questo non c'è dubbio, però nel riportarti sempre alla tua a quello che tu veramente sei, no? Il tuo essere figlio, in realtà, insomma, tu a un certo punto dici: ma tu, amore mio, madre mia piccolissima e ancorata alla terra, mi facevi capire con i tuoi silenzi, con i tuoi tiri di sigaretta, con il tuo sguardo fulminante perché mezzo cieco, che era vana la mia gloria, che era assolutamente vana, che non ero niente di più del figlio che avevi messo al mondo da sola, con un amore prossimo allo spavento.
Siamo tutti senza parole, Emanuele, non so come fai te a prenderle, perché abbiamo praticamente il groppo in gola. Poi Andrea ha letto benissimo, grazie Andrea.
Sì, questa io ci tenevo moltissimo a sottolineare questo aspetto, ma quando è uscita La Luce Prima mi sono state mosse solo alcune critiche, diciamo critiche che non ho tanto gradite, mi sono state mosse sempre comunque da qualche scrittore, diciamo così, di successo, che quasi mi rinfaccia il fatto che io mi sia permesso di mettermi in scena anche come scrittore, senza filtri mimetici. E io quello che rispondo sempre, dico: guarda, io metto in scena uno scrittore che per campare va a pulire la merda dei polli, va a zappare la terra, è stato un operaio, è un operaio, è un disoccupato, via dicendo. Quindi non metto in scena un intellettuale gonfio, orgoglioso del suo successo.
Ma c'è una grande, paura in tutto questo, cioè nel criticare te non trovi che ci sia un'ossessione da parte loro nel non voler accertarsi, non più per quello che sono, proprio perché la vanità è troppa, e diciamo un livello di nudità tale come tu hai, diciamo, sei riuscito a fare con La Luce prima, non credi che metta, che li spaventi in qualche modo, che gli metta paura?
Ma certo, io ho risposto a uno scrittore dicendo appunto che io considero La Luce prima quasi, credo che su di lui faccia l'esempio dell'acqua santa su un indemoniato, che è proprio la percezione che ho avuto quando...
Ma ci dici chi è, perché a questo punto siamo di una curiosità.
No, meglio lasciare queste cose, questo lo dirò.
Maschio o femmina, perché con Pacchiano stiamo facendo un po' una scommessa che i più cattivi sono gli uomini, non le donne.
Sì. Credo di sì. No, con scrittrici non ho grossissimi rapporti, diciamo così, rapporti di conoscenza e di amicizia nati in questi anni sono...
Quindi è un uomo a cui ti riferisci?
È un uomo, sì. Diciamo
lo direi nel prossimo libro, no? Non lasciando spazio a dubbi. Però tu, voglio sapere, il tramite a un certo punto dici, sempre in una pagina molto forte, ma devo dire che questo libro questo è un libro che insegna a piangere, cioè questo è veramente, io una cosa che ho sentito, però a un certo punto tu dici, e mi hai ricordato un altro scrittore che adesso ti citerò, che mentre ti rivolgi a tua madre dici: mamma, sto raccontando il mio dolore e non il tuo, no? E perdonami anche di questo. E allora mi ha ricordato uno scrittore che io amo moltissimo, che ha raccontato una storia altrettanto tragica, che è la morte di sua figlia, che è Philippe Faure, in Tutti i bambini tranne uno, dove diceva e scriveva: ho fatto di mia figlia un essere di carta. Allora qual è il il limite fra verità e affettazione, diciamo, e finzione letterale? Cioè, o qual è quantomeno, diciamo, questo limite, quanto è valicabile e quanto ci si trova poi a sottomettersi alle leggi che sono della lingua letteraria, no?
Guarda, per quanto mi riguarda, io proprio ho cercato, quando ho scritto questo testo quasi di getto, diciamo così, grosso, il corpo di questo libro mi è venuto fuori dopo un mese di mutismo. Io ho passato i 9 giorni in cui mia madre era rimasta in coma, buttando giù appunti su un taccuino, e da questi appunti poi ho scritto il grosso del libro, lo butto fuori in 3 giorni ininterrotti, in cui non sarò riuscito a dormire mezz'ora al giorno al massimo, quindi quasi proprio in uno stato, se vogliamo, quasi allucinato.
In una trance,
non mi sono posto mai minimamente alla questione letteraria, stilistica. Quando io ho scritto La Luce prima non avevo l'idea di dover fare letteratura.
Hai scritto.
Volevo stare fuori dalla letteratura per farla. Ho scritto e basta. Poi dopo, chiaramente,
se posso ricordarti un'immagine che proprio completa questo tuo modo di dire, proprio la completa e basta, c'è un quadro bellissimo di Caravaggio, che è a San Luigi dei Francesi a Roma, che è Il San Matteo e l'Angelo, dove si vede l'angelo che sopra la testa di Matteo detta quello che Matteo deve scrivere, e Matteo non mette gli occhi alla pagina, cioè scrive come se fosse cieco, no? C'è qualcosa che glielo detta.
Esatto, credo che hai reso in maniera figurativa perfettamente lo stato in cui io ho scritto.
Emanuele, ci dobbiamo salutare. Se vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori, che sono anche i tuoi lettori, perché ne abbiamo ricevute tantissime, abbiamo preannunciato la tua intervista sul web ma anche in radio la domenica scorsa, e abbiamo ricevuto veramente tanti complimenti e persone che ti adorano. Cosa gli vuoi dare? Un segnale? Scriverai qualcosa prestissimo? Lo aspettano?
Sto lavorando su più fronti adesso, sto lavorando credo a 2 o 3 libri. Un libro uscirà, credo, sicuramente a ottobre, dovrebbe intitolarsi L'ultimo bicchiere di vino, dove cercherò di raccontare la fine del triangolo della sedia, quello che ho già affrontato nella prima ampia del Nemico, e quindi racconterò attraverso la figura di un operaio disoccupato la fine di questo mondo industriale della sedia del Friuli. Però non ovviamente sempre con il mio stile, con il mio linguaggio, senza voler fare sociologia d'accatto, ma proprio mettendo in scena una voce, uno sguardo, un occhio particolarissimo sul mondo, su un piccolo mondo appunto vorrebbe essere sicuro di una realtà ben più ampia.
Grazie.
E poi sto lavorando ad altri progetti, al romanzo che ero stato costretto
a interrompere
in seguito alla morte della mia mamma, e un altro piccolo libro che dovrebbe essere una sorta di diario di uno scrittore di campagna, dove vorrei raccontare tutti i miei viaggi, tutti gli incontri.
Interessante.
Questi anni, da quando
aspettiamo in particolare quest'ultimo, perché ci curiosisce il girovagare. Come dicevo prima, l'Istituto Geografico di Agostini di Novara è diventato grande con un friulano, e chissà che noi ricominciamo a conoscere, ad amare i tuoi luoghi, il tuo Friuli, attraverso questo nuovo libro.
Grazie mille, Emanuele.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Buonasera, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica, Enrico.
Ecco,
come
buongiorno.
Stai, Enrico Emilitri, ecco, dal Trentino Alto Adige o Sud Tirolo,
sì,
per parlare, continuare a parlare di storia, per parlare di rapporti tra Impero Austro-Ungarico e quello che diventerà Italia al più presto, quando sono passati 100 anni dai noti fatti di Andreas Hofer. Ma non solo, i rapporti erano tesi all'interno con i bavaresi, così dicevamo la scorsa puntata, ma anche con il Veneto, con la Repubblica Veneta. Cosa succede in particolare sul confine, sul lago di Garda?
Beh, innanzitutto bisogna dire che appunto la Vallagarina a un certo punto viene ceduta dai conti Castelbarco, che ne erano signori, alla Repubblica di Venezia. Perché? Perché su questa zona volevano mettere le mani sia il principe vescovo di Trento, sia il Tirolo, che allora era passato in mano di Asburgo, perché la casata dei conti di Tirolo si era estinta. E allora a questo punto i conti Castelbarco, essendo prossimi pure loro alla estinzione, cosa volevano fare? Non volevano cedere. Allora cosa hanno fatto? L'hanno ceduta a Venezia. Venezia, fra l'altro, si è servita per secoli del legname delle nostre foreste per fare le sue navi.
Infatti, si dice la famiglia Feltrinelli, quella dei libri, fosse proprietaria di grandi foreste in quella zona.
Sì, sì, in effetti è una cosa che ho sentito anch'io, ho avuto modo di constatare. Però in effetti recentemente il gruppo modellistico trentino ha infatti dedicato una pubblicazione alle navi venete fino alla caduta della Repubblica, perché queste navi venete venivano praticamente fabbricate con legname che veniva proprio dal Trentino, e molti degli equipaggi erano reclutati proprio qui. Cioè molti trentini andavano a fare i galeotti, cioè i marinai, che non erano prigionieri, proprio erano volontari, andavano sulle navi venete a fare i rematori e gli equipaggi di bordo. Quindi c'era anche questo rapporto, questa osmosi. Però c'erano anche i contrasti, perché appunto qui c'erano i principati vescovili di Bressanone e Trento e la contea tirolese, che ovviamente si contendevano il controllo della zona, tant'è vero che proprio durante la signoria veneziana della Lagarina c'è stata la battaglia di Caliano, dove i tirolesi, che si rifiutavano di soggettarsi alla Repubblica di Venezia, hanno sconfitto i veneziani uccidendo Roberto Sanseverino, che poi è stato ritrovato nell'Adige ed è sepolto tuttora nel Duomo di Trento. Cioè gli hanno reso comunque gli onori militari e l'hanno sepolto a Trento, tant'è vero che a Trento c'è proprio la via Sanseverino.
Ricordiamo, la famiglia Sanseverino ha dato anche molti ambasciatori all'Italia. Tutt'oggi la famiglia Sanseverino i mercati rappresenta l'antica tradizione di diplomazia della Repubblica Veneta.
Sì, infatti. Sì, no, ma comunque Roberto Sanseverino è stato proprio tenuto in alta cosa, infatti è forse più onorato qui in Trentino che in Veneto.
Come però, al solito.
Ecco, però anche perché sai benissimo che la Repubblica di Venezia non onorava gli sconfitti, no? Come tutte le potenze, se uno perde viene emarginato. Invece in questo caso gli è stato proprio tributato l'onore proprio qui in Trentino. Qui in Trentino paradossalmente molto più popolare, anche perché vai a Rovereto per esempio. A Rovereto, oltre al castello, noi troviamo moltissimi angoli di Rovereto che sembra proprio essere in Veneto. Addirittura c'è la chiesa di San Marco, che c'è proprio il leone di San Marco, ma il leone di San Marco si trova un po' dappertutto, che appunto è in stile veneziano. Cioè Rovereto per un secolo è stata veneziana, è stata completamente ricostruita dai veneziani. Tant'è vero che il centro storico sembra appunto una classica città veneta.
Anche Brescia, se per questo.
Sì, beh, questa, ma Brescia era già da tempo, diciamo dalla pace di Lodi del 1454 era possedimento veneto, come Bergamo, cioè fino all'Adda era Repubblica di Venezia. Se per questo anche Asola, che è provincia di Mantova, dove è nato mio nonno materno, e Crema, che è in provincia di Cremona, erano possedimenti veneziani. però
il Mincio, il famoso ponte sul Mincio a Valeggio era proprio simbolo di, anche lì, confine tra Venezia
sì, e... infatti e cioè proprio Venezia c'aveva una gran parte della Lombardia, ma questo già dalla pace di Lodi. Invece in questo caso c'erano proprio dei conflitti di fondo, perché appunto gli Asburgo attraverso il Principato Vescovile, attraverso il Tirolo, facevano pressioni per avere il totale controllo di queste, del lago di Garda, che era una via importantissima, era proprio una chiave di volta anche commerciale.
Che poi arriva all'Adige, esiste il canale per arrivare all'Adriatico.
Esatto, cioè proprio un passaggio obbligato, devi per forza passare di lì.
Una via commerciale importantissima.
Infatti, se uno va a vedere poi, saltiamo di qualche secolo, il perché l'Austria non voleva cedere il Trentino all'Italia, è perché se uno guarda le carte, indipendentemente dal fatto delle carte militari, il Trentino, dopo la perdita dei domini italiani come il Lombardo-Veneto, i Ducati Emiliani, il Granducato di Toscana, che pure in questo caso erano domini indiretti perché non erano sotto la supremazia di Vienna, ma erano comunque controllati da Vienna attraverso le dinastie regnanti, in realtà era l'ultimo grande snodo commerciale che rimaneva tra il nord Europa e il Mediterraneo e tra l'est e l'ovest. Cioè,
lo spartiacque famoso,
esatto,
di cui Mussolini parlava.
Lo spartiacque, cioè per noi italiani il Trentino Alto Adige, la Venezia Giulia, l'Istria rappresentavano in realtà una vera e propria tenaglia sul nostro confine nord-orientale. Infatti io ho guardato le carte militari, dove pure lungo il nostro confine in realtà le truppe austriache erano pochissime, perché in effetti gli austriaci, e in parte ha ragione, non ci ritenevano una minaccia di alto livello, anzi loro ci deridevano, in parte avevano anche ragione, diciamo purtroppo per noi.
Beh, però hanno avuto torto.
Ecco, dopo sulla lunga distanza la storia gli ha dato torto, questo certo, però potenzialmente loro erano più forti di noi.
Assolutamente.
Ecco. L'unico difetto è che non erano un paese industrialmente e tecnicamente avanzato, cioè noi eravamo un paese in progresso anche industriale, loro purtroppo l'unica grande fabbrica di un certo livello che avevano era la Skoda faceva i cannoni, obici 7513 erano prodotti dalla Skoda, e questo pochi lo sanno.
Dobbiamo salutarti, Enrico.
Ecco.
Una battuta finale per dire sempre ai nostri ascoltatori, risentiamoci domenica prossima, su che cosa ci intratterrai?
Beh, faremo un confronto giusto per chiudere un po' il discorso tra le nostre forze armate, quelle austro-ungariche, per spiegare anche come mai, partendo da una posizione di notevole svantaggio qual era la nostra, noi siamo riusciti a vincere contro quello che, come diceva lo stesso Diaz, è stato uno dei più potenti eserciti della storia, quando invece in realtà alla fine avremmo dovuto perdere. Cioè, che cosa ha determinato, indipendentemente da tutto, anche la sconfitta austriaca, anche a fronte proprio dell'organizzazione militare.
Cioè, il fattore uomo direi che ha contato moltissimo.
Sì, ma anche fattore tecnologico però.
Grazie ancora, ciao. Enrico, alla prossima domenica.
Va bene, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta vetrata, Giovanni Pacchiano da Milano, narratore di libri, perché il critico racconta e fa godere i lettori che poi compreranno i libri dei libri che ha letto per loro, quindi un grande e importantissimo ruolo che è partito con Narritalia sul Sole 24 Ore, che sta continuando su Saturno, ma soprattutto su Gioia. Da qualche mese Giovanni Pacchiano consiglia libri al femminile. A te la parola, Giovanni.
Beh, intanto io consiglio libri al femminile perché dicendolo per le spicce sono più belli dei libri al maschile, o comunque c'è una maggiore abbondanza di scelta. Poi perché io penso che le lettrici oggi siano soprattutto donne e siano interessate ai problemi delle donne. Questo non esclude naturalmente che si suggeriscano libri scritti da scrittori uomini, però io direi che
parlano alle donne, che hanno un cuore.
Sì, che parlano alle donne, certo, però io direi che la prevalenza dei libri interessanti oggi sono scritti da donne, con personaggi donne e rivolti a donne. E oggi vorrei parlarvi di qualche libro di narrativa straniera.
Perché abbiamo già valutato un po' gli italiani, le italiane, adesso vogliamo una tua rosa di proposte al femminile non italiane.
Sì, fatto salvo che poi alle italiane torneremo, perché per esempio in questi giorni sta uscendo un libro importante, ma lo diremo un'altra volta. Io credo che uno dei libri che mi ha colpito di più sia Un giorno solo tutta la vita, che è uscito qualche giorno fa per le edizioni PM. L'autrice si chiama Alison Richman, una scrittrice americana molto famosa, e la storia è una storia tutta particolare, perché comincia a New York nel 2000, c'è un matrimonio ebraico di due giovani sposi. Il nonno dello sposo, Joseph, ha 80 anni, o forse anche di più, è medico. La nonna della sposa, lui pensava di non averla mai vista. Poi a un certo punto, durante il banchetto di nozze, gli sembra di riconoscere qualcosa nello sguardo. E
quel certo non so che.
Sì, un non so che, qualcosa di familiare, di noto. E ha una specie di smarrimento, perché capisce che questa signora, che si chiama Lenka, è la donna che lui nel 1939, 60 anni prima, a Praga, entrambi erano cecoslovacchi, aveva sposato. L'aveva sposata, erano rimasti pochi giorni, neanche pochi mesi insieme, poi lui ha ottenuto un visto per l'America, lei si rifiuta di partire, entrambi sono ebrei naturalmente, lei si rifiuta di partire perché non vuole abbandonare la famiglia e gli dice: un giorno ti raggiungerò, tranne che viene deportato in campo di concentramento, sopravvive, la nave di lui fa naufragio e lui viene dato per disperso, si salva. Insomma, il romanzo è in realtà quasi tutto in flashback, è la storia delle vicende di due vite, vicende drammatiche.
Che non si sono mai più incontrate se non a quel matrimonio.
Se non a quel matrimonio, è un libro commovente, patetico. È un libro terribile, ma è anche un libro dolcissimo. Io
lo consigliamo.
Non solo lo consiglio, ma devo dire alle lettrici che spremeranno qualche lagrimuccia, non c'è niente da fare.
Ci vuole.
Un altro libro che è uscito adesso, in questi giorni, che io trovo molto interessante e molto avvincente. L'autrice è una tedesca, si chiama Monica Petz. Il titolo è La quinta costellazione del cuore, l'editore Garzanti. Beh, questo è drammatico, però si sorride anche molto. L'azione inizia a Colonia, ci sono cinque amiche che si trovano una volta al mese al ristorante per fare appunto una cenetta
fra donne,
amiche, spettacolare. Una sera queste cinque amiche non arrivano e il padrone del ristorante si accorge che deve essere successo qualcosa. Allora torniamo indietro con la storia, succede questo: Judith ha appena perso il marito Arne, che è morto di un tumore, e il marito un po' prima di morire aveva manifestato il desiderio di andare in pellegrinaggio fino a Lourdes. Aveva intrapreso il pellegrinaggio, ma a un certo punto era stato troppo male, era tornato indietro. Ha lasciato un diario in cui annota fedelmente tutte le tappe percorse durante il suo pellegrinaggio, e Judith si mette in mente di ripercorrere la strada del marito e convince le quattro amiche. Le quattro amiche hanno una tipologia molto diversa, perché c'è Kiki, che è una selvaggia, è la più giovane di tutte, vive la giornata, cambia continuamente uomini. Poi c'è Caroline, che è un'avvocatessa, fredda, gelida, calcolatrice. Eva, che è la mamma perfetta, nutre il marito, nutre i figli, risolve i problemi di tutti, ed Estelle, che invece è la ricca snob, che mal si adatta a questo pellegrinaggio, che viene a piedi naturalmente. Loro partono da Narbonne, vorrebbero arrivare a Lourdes, tranne che la cosa molto divertente, perché innesca tutta la trama del libro, è che dopo mezza giornata si accorgono che il morto, che aveva scritto questo diario, in realtà aveva raccontato un mucchio di balle.
Non c'era mai stato, forse?
Prego?
Non c'era mai stato in quei luoghi?
No, c'era stato, ma ha falsato completamente la realtà, nel senso che descrive alberghi bellissimi dove ci sono locande cadenti, dice girate a destra, invece bisogna girare a sinistra, e così via. E allora il centro del mistero è capire perché quest'uomo, che era un uomo molto per bene, viceversa, aveva raccontato un sacco di bugie. Naturalmente queste bugie innescano poi tutta una serie di tensioni fra le amiche, c'è chi vuole tornare, c'è chi vuole andare avanti, c'è chi vuole cercare di capire, c'è chi preferisce dimenticare, e salteranno fuori anche gli altarini sporchi che parte di queste donne nascondono accuratamente. Insomma, è drammatico, ma è anche una grande pochade, e alla fin fine ci si diverte molto.
L'ultimo, poi dobbiamo salutarti.
L'ultimo e poi ci salutiamo, è sorella di Rosamund Lupton, l'editore Giano, l'autrice un inglese, e questo è un thrillerone. Ci sono due sorelle, Beatrice e Tess, Beatrice, tutte e due inglesi, ma Beatrice abita e lavora a New York, la sorella maggiore, nonostante la distanza protettiva nei confronti della sorella. La sorella, che ha poco più di 20 anni, studia in Inghilterra una scuola di disegno, è molto talentosa ma è una sbandata. A un certo punto la sorella maggiore riceve improvvisamente dalla madre la notizia della morte della sorella, che è stata trovata uccisa in un gabinetto pubblico abbandonato in un parco di Londra. Si precipita in Inghilterra e lì deve sgrovigliare un gomitolo di omertà, di imbrogli, di stranezze. Viene a sapere che la sorella aspettava un bambino che è nato morto, e che questo bambino era malato, l'avevano scoperto facendo gli esami durante la gravidanza, e che però era stato curato attraverso l'uso delle cellule staminali. Ma ci sono troppe persone che hanno delle verità occulte da non rivelare: un corteggiatore della ragazza, diversi medici dell'ospedale, persino il vicino di casa, e la realtà finale risulta assolutamente agghiacciante. Però devo dire che è un libro trascinante, è un libro che fa paura, è un libro che tiene in sospeso i nervi del lettore, ma è un libro che travolge per la grande qualità della trama narrativa. Insomma, è un libro che io consiglio assolutamente.
Tre libri diversi per tutti i gusti, ripetiamoli velocemente.
Allora, li ripetiamo velocemente partendo dall'ultimo: Rosamund Lupton, sorella, edito da Giano. La quinta costellazione del cuore di Monica Peetz, edito da Garzanti, e Un giorno solo, tutta la vita, edito da PM, di Alison Richman. Sono tutti e tre libri assolutamente da leggere.
Grazie ancora Giovanni Pacchiano e a prestissimo.
Buongiorno e buona lettura.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta Vetrata, e abbiamo con noi ad ascoltarci, a parlarci, a darci la sua saggezza Marco Carrara da Bergamo.
Buongiorno.
Allora, oggi ci vuoi parlare di Mai dire mais, di Silvestro Ferrara, un libro uscito recentemente nel 2010, quindi neanche tanto tempo fa, per i tipi di Bevi Vino Editore, collana I cattivi. Di che cosa parla questo libro di Silvestro Ferrara?
Allora, il libro di Silvestro Ferrara è un libro, prima di tutto, devo dire, divertentissimo, anche se breve, ma vale i 9 euro del prezzo, e parla di John Harvey Kellogg, un dottore statunitense della fine dell'Ottocento, che in pratica ha creato il mondo della vita salutista legata ai vegetariani, all'attività fisica, a tutto questo mondo
vegano,
anche ai centri benessere.
Il mondo vegano.
Lui vegetariano più che vegano, mi sembra, adesso non mi ricordo bene i dettagli, sì, usava il latte vegetariano.
Quello che possiamo ricordare un po' tutti, perché ce ne fanno una testa grossa così, sono i cereali della marca Kellogg's,
certo.
Quindi sono i suoi.
Era uno dei suoi alimenti che chiamava gastricamente corretti, creato per errore mentre cercava di lavorare il mais, e poi commercializzato dal fratello utilizzando il nome di famiglia, utilizzando anche la fama di John Harvey, che era il direttore del Sanitarium di Battle Creek. Il Sanitarium di Battle Creek è stato un posto assolutamente bellissimo, sia nel senso reale, cioè era proprio veramente un edificio stupendo, sia in un senso più ironico, ed è stato uno dei primi centri benessere moderni della storia, in cui veniva praticata una dieta strettamente vegetariana, attività fisica e un terrorismo psicologico basato sulla paura che la gente aveva di John Harvey Kellogg, perché John Harvey Kellogg faceva paura, nel senso che era un omettino, però tu entravi lì dentro, ti facevano il lavaggio del cervello sul fatto che stessi per morire perché avevi mangiato manzo e maiale fino al giorno prima, quindi ti dicevano che avevi l'intestino putrido, che eri sul punto di morire, ti mettevano sulla sedia a rotella, ti facevano di tutto.
Come fanno oggi i dietologi?
Certo, anche peggio, perché John Harvey Kellogg era veramente un terrorista dietologo, nel senso che tu entravi, ti metteva sulla sedia a rotelle, diceva cose del tipo, ah, meno male che è arrivato in tempo, o cose del tipo, forse riusciamo a salvarlo, come se uno per il fatto di aver mangiato carne fosse un condannato a morte. Poi è bellissimo perché faceva tutto un terrorismo basato sulla paura del clistere, per cui lui sottoponeva i pazienti a 4 o 5 clisteri al giorno, mi sembra, perché pensava che l'attività intestinale fosse legata alla salute e che l'uomo moderno, defecando una sola volta al giorno, avesse un intestino pieno di batteri, un intestino malato, mentre invece l'uomo, nella sua condizione naturale, doveva defecare più volte, come defecavano le scimmie. Infatti John Harvey Kellogg aveva preso questa idea vedendo quanto abbondantemente mangiavano e defecavano le scimmie in Africa. E a quel punto ha pensato, visto che l'uomo non riesce più a defecare in questo modo, lo aiutiamo meccanicamente col clistere. Tant'è che arrivò a inventare un attrezzo bellissimo, che è anche un ottimo spunto steampunk per gli appassionati, che è una macchina che somministrava automaticamente clisteri da 15 galloni, cioè clisteri, penso in sequenza perché tutto assieme mi sembra difficile, per una quantità complessiva di 56 litri. Figurati essere arrivare da Kellogg.
Sono senza parole, Marco, non vorrei provare la cura a Kellogg.
Immagina se uno aveva, che so, fumato una sigaretta di nascosto, oppure era fuggito dal sanitarium durante i mesi di degenza per andare a mangiare una bistecca, perché Kellogg aveva la cittadina piena di spie. Tornavi, venivi letteralmente catturato, condotto nell'ufficio, e se volevi rimanere nel sanitarium dovevi subire la condanna, e magari la condanna era un clistere,
una purga,
da 15 galloni, ma non di acqua e paraffina. Perché Kellogg aveva un'idea geniale, diceva, lo aveva scoperto con un viaggio in Europa che i bulgari hanno una vita molto lunga. E cosa fanno i bulgari? I bulgari mangiano lo yogurt fondamentalmente, dove c'è il Bacillus bulgarus, mi sembra, una cosa così. E lui pensava, ma visto che il tratto intestinale beneficia dallo yogurt sia da una parte, allora lui dice beneficerà anche dall'altra. Per cui lui somministrava i 15 galloni anche per diarrettare. Quindi immagina 56 litri di yogurt tirati nel deretano, ed è una cosa veramente spaventosa, però questa gente per poter rimanere nel sanitarium si sottoponeva anche a questo.
Ho sentito recentemente che si praticano clisteri al caffè, alla cioccolata, a vari gusti, perché sembra che siano anche questi terapeutici.
Guarda, finché non sono 56 litri di yogurt mi va tutto bene.
Torniamo allo steampunk, perché l'attività steampunk continua in preparazione di Fashion Camp, che ci sarà a giugno. Come vanno i preparativi?
Allora, per adesso stiamo contattando sia gli editori e autori che hanno libri steampunk in cartaceo, sia quelli che li hanno soltanto in digitale. Sto vedendo con Tombolini per poter eventualmente portare quelli solo in digitale, sia tramite la pannellatura del Fashion Camp che tramite appositi lettori di ebook.
E 40K, se non sbaglio, uno degli editori che si occupa di
40K, più. 40K, sì, ha fatto Cardanica di Tonani, mi sembra, e non viene in mente il cognome.
Ma Simplicissimus, ricordiamo, Tombolini, perché non è Tombolini di Roma, della libreria ben nota, antiquaria, ma è il Tombolini di Ancona, no, di Ancona, se non ricordo male.
Sì, mi sembra di sì.
Che si occupa invece della messa in vendita online degli ebook. Ma veniamo a questa problematica sollevata anche da Stefano Mauri sull'Espresso, ripresa dal Corriere della Sera, della pirateria degli ebook. Quanto è facile piratare un ebook? Perché tu parlavi proprio del libro su Kellogg, che l'hai comprato senza DRM, quindi senza protezioni. Quanto è facile per te, come per qualsiasi lettore normale, ecco, chiaramente non parliamo degli hacker che entrano nella Casa Bianca e fanno il blackout del sito governativo, parlo di medi fruitori.
Allora, copiare un ebook e poterlo dare a qualcun altro, quindi sia copiarlo per farne copie proprie, che darlo a qualcun altro, se non ci sono DRM invasivi è estremamente facile per tutti, perché fondamentalmente è spostare un file. Ora, se uno vuole piratarlo invece mantenendo l'anonimato c'è un problema. Poi o avere un libro con i DRM sociali, un DRM sociale è fondamentalmente un ex libris, c'è il tuo nome sopra, c'è scritto che l'hai comprato, c'è scritto che è tuo. Però non c'è soltanto un ex libris, all'interno del libro c'è probabilmente criptato in qualche modo tramite una sequenza di spazio, una sequenza qualsiasi, i dati della vendita. Per cui in realtà il DRM sociale è vero che il libro te lo dà libero da protezioni, ma allo stesso tempo ti lascia una minaccia implicita del tipo prestalo soltanto a persone di cui ti fidi, cioè non darlo in giro in modo indiscriminato. Comunque in generale copiare file è una cosa che non si può evitare, nel senso che un po' serve perché il semplice funzionamento di un computer richiede che il file venga copiato nella RAM per poter essere utilizzato nel momento in cui lo legge. E poi per il fatto che per trasferire un file, fondamentalmente tutti i file, da un video, un videogioco, un libro, sono un numero naturale espresso in binario, e non si può proibire alla gente di esprimere numeri naturali. Digli che so, quel numero è troppo grosso, non puoi pronunciarlo, sarebbe una follia.
Mi sembra una cosa molto preoccupante per noi editori che puntiamo sulla vendita. Io sono stato tra i primi a fare il copyleft, ma era naturalmente inteso come pura pubblicità e non pensavo di guadagnarci. I libri che mettevo...
tra DRM sociali, che danno comunque una certa minaccia, pur lasciando la libertà all'utente di non avere preoccupazione di non poter utilizzare il libro in futuro. E poi vedendo i dati di mercato negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, secondo me non c'è da preoccuparsi. La stessa, passando nel settore dei videogiochi, la Valve è entrata nel mercato russo pensando che nel mercato russo non ci sarebbe stato mercato perché tutti dicevano lì tutti piratano. La Valve cosa ha fatto? Ha trattato in modo rispettoso i russi, facendo prezzi abbastanza bassi e soprattutto dando un ottimo servizio ai clienti, e i russi hanno comprato. Cioè un popolo che era pensato essere formato solo da pirati invece ha creato un florente mercato per la Valve. Tant'è che altri produttori di videogiochi stanno entrando nel mercato russo, per cui bisogna dare speranza agli esseri umani, non sono tutti pirati incalliti.
Come me che compro sul Libero, su altri programmi, i miei libri, la mia musica, soprattutto su iTunes, che mi vede protagonista di acquistare anche un solo brano per frazioni di euro.
Ecco, volevo dire, Made in Mice si trova anche in ebook per chi lo vuole subito e non può aspettare neanche un giorno o due giorni perché arrivi via posta, a 3,90€ con DRM sociali, quindi con l'ex libri. Se l'ho comprato al volo, l'ho letto la sera stessa ed è straordinario.
Spassoso. E ci faremo due risate leggendo dei clisteri di yogurt.
Sì, bellissimo.
Grazie ancora Marco e a prestissimo.
A presto.
Carta vetrata.
Come ogni puntata abbiamo Cristiano Draghi a chiudere parlando di Rovigo, da Rovigo, ma non solo di città, ma anche di quello che avviene in questo fiume, che è il fiume d'Italia, che è il Po, e in particolare oggi dei gorghi. A te la parola, Cristiano.
Beh, facciamo un po' una puntata naturalistica, no? In qualche modo, però una puntata naturalistica legata alle leggende, legata a queste cose qua, perché io ti parlo qui dal Polesine, quindi per una provincia piccolissima, 250.000 abitanti, un territorio piccolo, marginale, però ci sono tante cose, ogni luogo d'Italia ha veramente le sue straordinarie particolarità. Io ti parlo dei gorghi, ma partendo da un libretto che è uscito ora, che si chiama Le peche dell'orco, che sarebbe le tracce, le peche, scritto da Adriano Romagnolo. Adriano Romagnolo, curioso personaggio.
Beh, nome e cognome è importante, perché
vabbè, però...
imperatore Adriano.
Adriano come noi, sì. Certo, Romagnolo, perché qui Romagnoli ce ne sono parecchi.
Per la bonifica.
Io non so perché, insomma, Romagnolo, c'è la Romagna qua, e probabilmente erano...
Sono un po' dappertutto, anche in casa mia, quindi non ti preoccupare.
Adriano Romagnolo è un ex docente, un ex professore di materie letterarie della media superiore e inferiore, e che in pensione si è messo a studiare proprio le tradizioni locali. È un giornalista pubblicista, collabora con il mio giornale, con La Voce di Rovigo, pensa che sono 5 o 6 anni, non ricordo più, che ogni settimana racconta una storia di tradizione locale sul mio giornale. Allora, ha pubblicato Le peche dell'orco, sulle tracce della realtà e del mito della tradizione contadina polesana.
Quindi sempre sul Po parliamo, il grande fiume.
Parliamo, diciamo più, addirittura parliamo della terra fra i due fiumi, perché la provincia di Rovigo è quasi un'isola fra il fiume Po e il fiume Adige, quindi tu sei nel mezzo fra i due grandi fiumi, sei nella una piccola Mesopotamia d'Italia, no?
Sembra quasi di galleggiare.
Sembra quasi galleggiare, ma lo sai che qui è una percezione completamente diversa dalla vita in Toscana?
Non è ferma la terra, ma è in movimento.
Ti sembra, quando passi il ponte, vai di là, ti sembra veramente di andare altrove. L'idea di attraversare il ponte sull'Adige e poi perché è la maniera più veloce per andare da qui vicino, diciamo, da vicino a Rovigo, per andare in alcuni paeselli, per cui attraversi il ponte, poi fai il pezzo di là e poi attraverso un altro ponte, no? Ecco, ti sembra di andare all'estero? L'idea di andare in provincia di Padova ti pare di andare... Mi raccontava Isi Coppola, assessore regionale, che vive nel Delta del Po, dice, ah no, io giù nel ferrarese non ci vado mai. Se ti sembra di passare i confini, capito?
Ma dicono lo stesso anche i ferraresi, purtroppo.
Ah sì, eh? No, qui ti sei in un mondo, in un posto diverso, sei in una... non so, ogni tanto, qualche volta, la sensazione di essere un piccolo Truman Show, dove tutto si svolge al chiuso sotto una bolla, no?
Un enclave fuori, sì, dal mondo.
Fuori dal mondo. Insomma, parliamo dei gorghi. Allora, raccontando tutte tante tradizioni, questo libro carino, ripeto, Le Peche dell'Orco,
casa editrice?
GF è scritto proprio per esteso, GF, fatto col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, se no figurati, e 13 euro di costo. Allora, lui racconta dei gorghi. I gorghi sono delle pozze d'acqua, a volte piuttosto grandi, che si sono formate, diciamo così, per il naturale abbassamento e asciugamento delle paludi. È come dire, rimane fuori una specie di area di compensazione che è pari al fiume, quindi come se sotto girassero delle correnti, no? Ma non è ben chiaro come funziona il gorgo.
Essere proprio tranquillo fare il bagno in questi posti?
No, attenzione, sono bellissimi da vedere, e te lo spiega anche internet parlando di questa cosa, se uno va a cercare gorghi, ti leggo, le zone sono di grande interesse naturalistico e paesaggistico, perché ci sono pioppi, ontani, canna palustre, gallinelle d'acqua, germani, folaghe e naturalmente le nutrie, che sono un po' dappertutto. Sono belle da vedere, però tutte le leggende sono legate a disastri e soprattutto a donne che ci si sono buttate dentro.
Affogate.
Naturalmente, per amore, no? A 300 ci sono una decina di gorghi, 300 è un posto celebre più che altro per il mais, devo dirti, ma quindi per il Gran Turco, ma in realtà sarebbe da visitare, quindi se uno viene qui, se ha interessi naturalistici, cercate i gorghi.
Un po' come quando si va in Islanda e si vanno a vedere i geiger.
Sì, alla rovescia, questi sono d'acqua, no? Perché poi, sai, sono più alti del livello del mare. Tutta la storia è curiosa anche per come sono fatti, perché ci sono queste pozze d'acqua, queste polle d'acqua, che sono più alte a livello del mare, quindi, perché proprio per dei meccanismi io non mi intendo tanto. Ma
ci vorrebbe un laureato in idraulica.
Ci vuole un laureato in idraulica. Senti, a 300 ci sono una decina di gorghi, il gorgo Zuccolo, il gorgo Malopera, il gorgo Bottassa, il gorgo Gaspera.
Che sicuramente poi sono collegati al Po.
Certo, sotto si ritiene che ci sia una specie di circuito di collegamenti con il Po e fra di loro.
Incredibile.
Il gorgo della sposa, naturalmente, è di una ragazza che non voleva sposarsi, era innamorata di un giovane bello ma povero, e invece costretta dalla famiglia a sposare un ricco, mentre la carrozza lo portava lì, si getta dalla carrozza e muore nel gorgo. Si pensa che si senta ancora il lamento della sposa se uno va lì. Si ritiene che nei gorghi siano affondati anche villaggi, piccoli villaggi, e tant'è vero che la leggenda ci dice che si sentono campane. Se tu vai attorno al gorgo puoi aguzzare l'udito e cercare di sentire lo scampanio delle ex chiese, perché secondo la leggenda, pur essendo il villaggio tirato dentro l'acqua, Dio avrebbe preservato in qualche modo l'attività dei campanili, perché il campanile è roba sua, no? E per cui sotto sotto si sentirebbero ancora suonare le campane, mentre tutto il resto non ci sarebbe più. Quindi le leggende sono abbastanza cupe, devo dire. Però
siamo senza parole.
Però sono dei posti fantastici. Guarda, c'è un circuito, ci sono percorsi di paesaggistici.
Ma sono sorvegliati oppure sono accessibili così?
No, sono accessibili, non tutti. Quelli accessibili sono naturalmente un attimo messi in sicurezza, e figure non mancano. Sempre per parlare del nostro fine italiano, di come noi ci comportiamo, non mancano aree da picnic. E quindi...
L'importante è che non facciano discarica.
No, guai, sono aree protette, no, sono la Regione Veneto nell'89 intelligentemente ha inserito i gorghi del Polesine nelle aree protette. quindi insomma vale la pena farci un giro. Ci sono, insomma, le leggende sono tutte lì.
E il carnevale, perché sta finendo, come si svolge nel Rovigino?
Beh, sai, da parte il carnevale, io qui già lo vedo, insomma, i mascheramenti continuano qui.
Quando finisce? Perché...
Non lo so, quando finisce il carnevale? Io so che qui è già cominciato tutto, non ha fatto in tempo a finire la Befana che già si vendevano da tutte le parti.
Bene. Allora ti ringraziamo e speriamo di vederti presto a Roma, magari venirci a trovare in redazione, visto che sappiamo che qualche puntatina da noi l'hai fatta.
Sì, l'ho fatta lì, c'ho parenti e amici, un sacco di conoscenti, prometto che vengo a fare una puntata direttamente in redazione con voi.
Grazie Cristiano, a presto.
Ciao, grazie a voi. Ciao.